La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 passate da 4 minuti di martedì 11 giugno. Buongiorno dalla redazione, Raffaele Palumbo e Chiara Brilli con voi fino alle 9.30 per questo speciale newsline elezione. Dopo la maratona elettorale di ieri, anche sui nostri canali cross mediali, che ci ha visto impegnati tutto il pomeriggio dandovi i primi anche feedback dal punto di vista politico, mentre lo scrutinio di Firenze andava molto a rilento ma già faceva prefigurare il ballottaggio che poi si è confermato nella tarda serata di ieri. Tutti i nostri inviati dai comitati elettorali, un candidato Schmidt, il candidato del centrodestra, che si è palesato solamente dopo le 20, nel tardo pomeriggio Saccardi e Del Re, invece i commenti di Sara Funaro, la candidata di centro-sinistra, già da metà pomeriggio quando è uscita la terza proiezione, Raffaele, sì, manifestando evidente soddisfazione.
Sì, infatti così è stato al suo comitato elettorale. La Repubblica a questo proposito titola: Funaro parte dal 43%, per Palazzo Vecchio si va ai ballottaggi, Schmidt e il centrodestra distanziati di 10 punti, Salvetti e Bugetti, Livorno e Prato vincono subito, in Toscana il PD risale rispetto alle politiche, ma le Renzi con Saccardi a Firenze che si ferma al 7,3%.
Dal Corriere: dopo il voto in Toscana il PD respinge l'assalto, a Firenze Funaro stacca di 10 punti Schmidt, ma sarà ballottaggio appunto come ad Empoli, dicevamo, sindaci al primo turno Salvetti a Livorno e Bugetti a Prato, alle europee Nardella vince il derby con Renzi, Ceccardi e Torzelli appesi alle rinunce, e sul fronte fiorentino Funaro prepara il duello, si riparte da zero, parleremo ai cittadini. Sentiamo dunque un estratto delle sue prime dichiarazioni ieri pomeriggio, rilasciate al comitato elettorale durante lo spoglio e dopo l'annuncio della terza proiezione, che già faceva intravedere questa percentuale sopra il 43%. Sentiamo se riusciamo a mandare in onda Sara Funaro, che è nella nostra appunto nella nostra, non so, spazio servizi in cui abbiamo raccolto tutte le dichiarazioni dei candidati.
Un dato straordinario, soprattutto se consideriamo dal quadro in cui siamo partiti. Avevamo una situazione all'interno del centro-sinistra che era una situazione con tante candidature. Mi pare evidente che l'indicazione dei cittadini è stata un'indicazione chiara e netta. Rispetto alle aspettative, rispetto ai sondaggi che abbiamo visto circolare nelle ultime settimane, è un dato straordinario. Si tira una riga e si riparte da zero. La sfida è tra noi e la destra, tra l'altro con quello che abbiamo sempre detto, con quello che abbiamo sempre sostenuto, che la sfida a Firenze era tra il centro-sinistra, tra me e tutta la coalizione del centro-sinistra, con il nostro programma, la nostra visione di città, i nostri valori e la nostra identità, e la destra, e la peggior destra che stiamo vedendo ormai da troppo tempo. La sfida è questa, non bisogna dare niente per scontato, bisogna fare un appello a tutti i fiorentini e riniziare a girare strada per strada a raccontare quella che è la nostra visione di città, quello che è il nostro programma, quelle che sono le nostre idee. La sfida è molto chiara, è tra il candidato della destra, Schmidt, e la possibilità da quest'altra parte di avere la prima sindaca di Firenze del centro-sinistra, e io penso che Firenze possa essere pronta.
Corriere Fiorentino: Schmidt resta ottimista, ad Arezzo e Pistoia ci fu il grande recupero, dice il candidato del centrodestra, che dice: cerco di convincere i fiorentini e non altre forze politiche.
E allora ascoltiamo le prime dichiarazioni, dicevamo, nella tarda serata di ieri, un comitato elettorale sostanzialmente deserto nel pomeriggio, seguito da Domenico Guarino solo con la dichiarazione sostanziale raccolta nelle primissime ore del capolista di Schmidt, Paolo Bambagioni, e sentiamo dunque a questo punto lo sfidante di Sara Funaro in vista del secondo turno del 23-24 giugno. Sentiamo Schmidt.
Per noi è un risultato estremamente positivo, il nostro obiettivo era quello di raggiungere o superare il 30% in maniera da poter arrivare al ballottaggio. Questo abbiamo fatto, siamo ora, secondo gli attuali numeri, abbiamo il miglior risultato degli ultimi 25 anni e quindi per il centrodestra, ma soprattutto abbiamo visto questa grande perdita di voti da parte del PD, quindi io lo vedo più come una sconfitta, perché nel 2014 era il 59%, nel 2019 era il 57%, adesso è intorno al 44%, quindi una perdita del 14 rispettivamente del 14 e del 16%, e questo comunque in un contesto in cui il PD sia a livello nazionale per le europee che anche a livello locale è cresciuto, quindi questo è una grande caduta, insomma, e quindi questo apre anche la possibilità per noi di ora agire in una partita veramente molto molto aperta per i prossimi 2 settimane. Naturalmente parlo a tutti i cittadini, continuerò a parlare a tutti i cittadini come ho fatto, è molto importante questo soprattutto. Poi se ci fossero anche dei dialoghi con altre forze politiche, non siamo stati certi noi a chiudere le porte, siamo aperti a tutti quanti che vogliono collaborare con noi, e tra l'altro siamo già anche la coalizione più larga, perché abbiamo due forze molto centriste come la Lista Civica e Forza Italia, e poi due di destra come Fratelli d'Italia, che ha guadagnato molto rispetto a 5 anni fa, e la Lega, che comunque è rimasto molto stabile rispetto alle altre elezioni intervenute nel frattempo.
E adesso poi torneremo naturalmente sulle elezioni amministrative, altri dati, naturalmente parleremo dei capoluoghi Prato e Livorno, dove si è ottenuta la vittoria al primo turno rispettivamente di Bugetti e di Salvetti, ma diamo uno sguardo al meteo, perché non l'abbiamo fatto in apertura, ma al di là della politica le previsioni sono comunque necessarie. Giulio Betti dall'AMA quest'oggi, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno.
Si è aperto un cielo di sereno abbastanza, come evolverà la giornata?
Dunque, dal punto di vista meteo, oggi poco da segnalare, in particolare in provincia di Firenze avremo comunque condizioni meteo stabili con temperature nel complesso gradevoli, 26-28 gradi direi, non di più. Da segnalare tra le province di Arezzo e Siena nel pomeriggio la possibilità di qualche breve acquazzone, ma niente di particolare. Domani si replica, giornata nel complesso stabile, qualche nube in più dal pomeriggio, ma direi in un contesto comunque appunto di stabilità e temperature piuttosto gradevoli, direi in linea con le medie del periodo. Mentre giovedì è possibile che transiti una nuova perturbazione, ma direi di parlarne più nel dettaglio domani.
Grazie allora per il momento all'AMA, che risentiremo appunto domattina. Adesso una breve pausa pubblicitaria e poi torniamo a parlare di elezioni con focus sull'Ungheria per quanto riguarda le europee.
Festival del Bosco Compitese e Montepisano. 2 weekend all'insegna di arte, cultura e natura, spettacoli, concerti, dai Diana Lu agli Esterina, dibattiti, laboratori per bambini e tanto altro. E poi stand enogastronomici con prodotti locali. 15, 16, 22 e 23 giugno, Festival del Bosco a Pieve Sant'Andrea di Compito, Lucca. Ingresso libero, info e programma su camelielucchesia.it oppure cerca Centro Culturale Compitese sui social.
Torna Artico Festival. Vasco Brondi, Dito nella Piaga, Giorgia Fumo e Sandro Cappai, Lucio Corsi, True Collected e Napoli Segreta sono i protagonisti dell'ottava edizione. Musica, stand-up comedy immersi nel verde ed ogni sera area food and beverage. E in collaborazione con Rock Contest sul Garden Stage e il suo in concerto. Artico Festival è a Bra, Cuneo, nel Parco della Zizzola, dal 26 al 29 giugno. Info e biglietti su articofestival.it.
Maggio elettrico, 2 giorni alla scoperta delle frontiere della musica elettroacustica. Tempo reale per il Festival del Maggio Musicale Fiorentino presenta gli artisti più all'avanguardia della scena. Il chitarrista francese Julien Després in una performance anticonvenzionale. L'ensemble Suono Giallo insieme al Tempo Reale Elettroacustica Ensemble in un inedito omaggio. Martedì 11 e mercoledì 12 giugno alle 20 nella sala regia del Teatro del Maggio. Info temporeale.it.
Agricoltura di precisione, filiera corta, multifunzionalità, benessere animale, energie rinnovabili e risparmio idrico, lotta al caporalato. Le imprese agricole sono chiamate a raggiungere obiettivi a tutela della competitività e del reddito per restituire ai consumatori prodotti sani e di qualità. Informati sulle iniziative della nuova politica agricola comune visitando il sito dell'Agenzia Formativa di Coldiretti Toscana www.agoragri2.eu. Progetto finanziato dal PSR della Regione Toscana 2014-2022. Sottomisura 1.2. Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione. Annualità 2022.
Lunaria, il Festival delle Arti di Strada, torna sabato 15 e domenica 16 giugno nel borgo medievale di Calenzano Alto, con spettacoli diffusi in piazza, nelle vie e nel giardino del castello. Prevendita biglietti su Ticket One. Informazioni Associazione Turistica Calenzano, pagina Facebook Calenzano Eventi e lunariacalenzano.it. Momax, internet al massimo.
Momax nasce in Toscana per fornire internet veloce su tutto il territorio.
Con la fibra ottica di ultima generazione ed una speciale rete wireless, Momax è l'operatore che stavi aspettando. Scopri se la tua zona è coperta da Momax.
Comunica e condividi senza limiti. Clicca su momax.it e naviga al massimo.
Controradio.
Le 8 e 15 è un paese che fa parlare spesso di sé, ma curiosamente durante queste elezioni europee, le elezioni europee del 2024, di cui si è detto naturalmente tantissimo, non si è parlato di un paese importante, strategico, mi riferisco all'Ungheria, se ne è parlato evidentemente soltanto per il caso di Ilaria Salis, ma non per quello che sta accadendo all'interno dell'Ungheria, del partito Fidesz, che è il partito del governo che ha ottenuto il maggior numero di voti alle europee e alle amministrative, perché si votava anche a Budapest, però è accaduto qualcosa di interessante per quello che riguarda il premier ungherese Viktor Orban. Massimo esperto di Ungheria è il professor Stefano Bottoni, che ha scritto di recente questo libro L'Ungheria dagli Asburgo a Viktor Orban, il passato come prigione. Stefano Bottoni insegna storia dell'Europa orientale, storia globale all'Università di Firenze, fa parte del comitato di redazione della rivista Passato Presente, è autore di diversi saggi sulla questione ed è una persona che segue, come dire, la parabola di Orban dall'inizio. Professor Bottoni, buongiorno e ben trovato.
Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
Come mai si è parlato così poco di Ungheria in questi commenti elettorali in Italia dopo le europee, secondo lei?
Ma diciamo che c'è una spiegazione legata alla taglia. In questi casi i paesi più importanti come la Francia, la Germania, dove tra l'altro abbiamo avuto dei risultati elettorali molto interessanti, hanno attratto l'attenzione del pubblico, e quindi in questo caso l'Ungheria è passata un po' in silenzio, è passata in secondo piano. In realtà anche i risultati ungheresi erano più che interessanti.
E adesso infatti vedremo perché probabilmente, come dire, Orban vive una battuta d'arresto abbastanza importante, perché Fidesz ha vinto ma con un calo significativo rispetto al 2019, e poi c'è un partito, quello guidato da Peter Magyar, che diventa una realtà importante, una novità importante. È giusto questo mio riassunto, professore?
Assolutamente il riassunto è giusto. Ci possiamo spingere oltre, possiamo dire che per il sistema di potere di Orban questa battuta d'arresto è anche l'inizio della fine. Ma quanto lunga sarà questa fine non possiamo ancora dirlo. Possiamo anche immaginare che sia una fine che durerà parecchi anni, anche magari più di un ciclo elettorale. Le prossime elezioni in Ungheria sono nel 2026. Quello che sappiamo è che rispetto ad alcuni mesi fa, quando l'opposizione era disarcionata, divisa, debole e scoraggiata, ora abbiamo un contendente giovane, deciso, molto ambizioso, che viene dal sistema e quindi lo conosce molto bene ed è intenzionato a distruggerlo e a rimpiazzarlo, e una parte non piccola degli ungheresi sembra seguirlo su questa strada.
Il partito si chiama CISA.
Il partito si chiama TISA, che sarebbe Tista Lete Sabociag, cioè rispetto e libertà. In realtà TISA è il secondo fiume più grande dell'Ungheria, il Tibisco in italiano, per cui c'è un acronimo che però ha un significato importante, perché il Tibisco nell'immaginario collettivo degli ungheresi è un fiume molto importante.
Sì, ovviamente mi perdonerà per le pronunce sbagliate, ma perché ha detto l'inizio e la fine? Magari una fine lunga, ma perché ha detto l'inizio e la fine per Orban?
Perché io non avevo mai percepito, in tanti anni che frequento l'Ungheria e in 14 anni abbondanti di potere ininterrotto di Orban, uno scollamento così profondo tra la propaganda, la mobilitazione che Fidesz è riuscita o ha cercato di imporre alla società e la reazione sociale. Cioè quello che noi dobbiamo immaginare è che l'Ungheria non è una democrazia liberale, è una democrazia elettorale dove il governo prima di ogni appuntamento elettorale mobilita risorse di propaganda economiche e anche di guerra psicologica impressionanti. Veramente non possiamo avere idea di quello che è successo negli ultimi mesi, cioè la popolazione è stata terrorizzata dall'idea di una guerra nucleare immediata.
Ecco, professor Bottoni, rispetto a questo, appunto, come sottolineava, Orban ha posto la campagna davvero come un referendum su guerra e pace. Questo dà quindi un'indicazione precisa dal punto di vista dell'elettorato?
Diciamo, dà un'indicazione precisa del fatto che non è che l'elettorato voglia la guerra invece che la pace, semplicemente l'elettorato non ha creduto a questo ricatto. Cioè qui è stato posto un ricatto molto chiaro e l'elettorato ha detto no, siamo tutti più o meno per la pace, e questo nuovo partito nato qualche mese fa, cioè questo partito Tibisco, Tiso, ha detto chiaramente anche noi siamo per la pace esattamente, neanche noi vogliamo estendere il conflitto, eccetera, eccetera. Cioè ha preso sul conflitto russo-ucraino una posizione molto simile di fatto a quella del partito di governo, ma l'ha fatto anche per convincere una parte degli elettori del partito di governo che non c'è da aver paura di un'eventuale vittoria dell'opposizione. Cioè la vittoria dell'opposizione non significherebbe trascinare i giovani ungheresi in guerra, che era esattamente quello che comunicava Orban.
Quindi possiamo dire che ha detonato, no? L'esito del voto ci fa capire che si stanno formando degli anticorpi anche di interpretazione da un punto di vista di questo tipo di strumentalizzazioni.
Sì, e poi c'è un altro fattore molto importante, molto più prosaico: l'Ungheria è diversi anni che è in crisi economica. Cioè Orban ha avuto alcuni ottimi anni da un punto di vista economico fino al Covid, fino al 2020. Dal 2020 in poi l'economia ungherese di fatto non si è più ripresa. L'anno scorso c'è stata un'inflazione a oltre 25% media, con punte sui generi alimentari del 70-80%. Il paese è in uno stato oggi di stagflazione, cioè un misto di stagnazione, inflazione, depressione, non arrivano fondi europei, come sappiamo una parte dei fondi europei sono tuttora congelati per questioni legate allo stato, al rispetto dello stato di diritto, quindi la situazione economica e sociale non è buona. Orban non ha molto da distribuire a differenza degli altri anni, e questo comincia a pesare. E poi c'è un'altra cosa molto banale: il sistema invecchia come invecchia il suo leader. Orban ha 61 anni, è terribilmente sovrappeso, appare un uomo stanco, forse stanco no, ma sicuramente molto invecchiato, e sono molto invecchiati i suoi slogan, sempre le stesse cose, sempre le stesse minacce, la stessa retorica, una situazione di guerra psicologica costante. Ecco, molta gente normale dice basta, se vorremmo vivere in un paese un po' più tranquillo.
Ci sono stati anche un po' di scandali che hanno coinvolto i politici del partito guidato da Orban, tra le altre cose. Partito come
dire, assolutamente. Ci sono stati molti scandali. Ecco, anche un'altra cosa che ha suscitato repulsione in parte dell'elettorato è il continuo accento su una retorica non soltanto sovranista, ma anche, diciamo, cristiana tradizionale. Ecco, dobbiamo immaginare l'Ungheria come un paese europeo in cui il divorzio esiste da 120 anni come istituzione, non come in Italia dove esiste da 50. Quasi la metà dei matrimoni finiscono in un divorzio, il che non è bello, però è un dato oggettivo, che gran parte delle famiglie ungheresi sono famiglie patchwork, comprese quelle di molti ministri dello stesso governo Orban, cioè il punto è vizi privati e pubbliche virtù. Cioè non il governo cerca di improntare una campagna alla virtù della famiglia tradizionale cristiana, mentre in realtà la gente nel privato si comporta esattamente come vuole, e quindi ci sono problemi che il governo non vuole assolutamente vedere, per esempio la procreazione assistita, che il governo sta cercando in ogni modo di scoraggiare, ma in realtà il problema per esempio dell'infertilità è un problema sociale enorme che coinvolge un quinto, un sesto delle coppie giovani oggi, di cui nessuno parla. Quindi il punto è che molta gente sta rifiutando un'idea di società che è rimasta a, non so, 80 o 100 anni fa per quanto riguarda alcuni capisaldi morali, mentre invece nel privato gli stessi ministri, gli stessi membri del governo, gli stessi personaggi si comportano esattamente come tutti gli altri ungheresi e nel frattempo rubano e si accreditiscono. Ecco, un'altra cosa importante da sottolineare è la corruzione, che è una corruzione non episodica ma è sistemica. Cioè, oggi praticamente diciamo che i principali oligarchi legati al sistema di potere di Orban hanno accumulato un patrimonio personale, quindi sottratto, diciamo, fondamentalmente sottratto dal bilancio statale, che possiamo stimare fra gli 8 e i 10 miliardi di euro. Ecco, è tanta roba.
Uno strumento veramente utile per capire l'Ungheria, ma per capire l'Europa più in generale, l'Ungheria, una chiave sistemica che riguarda lo spazio ungherese, che riguarda che cosa è accaduto in questi ultimi decenni e secoli, e l'Ungheria dagli Asburgo a Viktor Orban, il passato come prigione, l'ultimo libro del professor Stefano Bottoni. Un flash, professore, come si comporterà Orban con Ilaria Salis secondo lei?
Non ho idea. Se vuole fare un piacere a Meloni e se ragiona in ottica di un eventuale gruppo da costruire insieme, allora molto semplicemente prende atto della nuova situazione e ne ordina la scarcerazione, qualunque cosa pensi dell'operato di Ilaria Salis. Se invece vuole andare a un conflitto per motivi, diciamo, di opinione pubblica interna per tenere il punto, allora avvalerà un conflitto, il che però mette in serie difficoltà il governo italiano. E anche quest'idea, che devo dire contesto sempre perché non ci credo, di una cooperazione rafforzata possibile fra gruppi nazionalisti. Ogni nazionalista è nazionalista a modo suo. È molto difficile trovare delle tematiche positive su cui cooperare. Si può dire che odiamo tutti i migranti, si può dire che odiamo tutti Soros, il cosmopolitismo, le multinazionali, eccetera, eccetera, ma quando poi si tratta di mettersi assieme con una piattaforma di programma, questi gruppi nazionalisti o sovranisti o come li vogliamo chiamare, è molto raro che riescano veramente a cooperare, e questo lo stiamo vedendo da anni sul piano europeo. In un certo senso potremmo dire per fortuna, perché in realtà la loro base elettorale continua ad ampliarsi, ma non riescono ad esprimere una piattaforma politica comune.
Sono le 8:27, noi ringraziamo il professor Stefano Bottoni per essere stato con noi. Grazie, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata, venite alla Biblioteca delle Oblate alle 17:30.
Grazie.
Prima del GR di Popolare Network, Raffaele, abbiamo davvero pochi minuti, ma li strappiamo per riportarci sul contesto locale, perché...
Prima contestualizziamo l'ultimo flash di
Stefano
Bottoni.
Delle 17 alle Oblate.
17:30 alle Oblate per la presentazione del libro sull'Ungheria, ecco, se no non si capiva bene quest'ultimo passaggio.
Allora, dicevamo, ci scrivono, ma cosa è successo a Signa e a Fossi? Com'è andata l'elezione? Ballottaggio è passato? E allora c'è un vero e proprio colpo di scena, infatti attendevamo anche noi nella serata di ieri questo scrutinio che esitava a rendersi definitivo. Colpo di scena reso noto da Piana Notizie, clamoroso, emerso nella notte: le elezioni amministrative nel comune di Signa sarebbero sospese, stoppando di fatto anche l'ipotesi del ballottaggio tra Fossi e Catalogna. Catalano, che ieri sera alle 22 era andata per certa. A questo punto, quindi, per come sono andate le cose, in attesa di una comunicazione ufficiale, c'è questo condizionale d'obbligo che usiamo, confermato dal fatto che sul sito del Viminale la voce ufficiale allo spoglio per le amministrative mancano ancora a stamattina le famose due sezioni per concludere, la 8 e la 10, frutto di un finale di giornata fuori da ogni logica, convulsa. Leggiamo appunto da Piana Notizie l'articolo e il resoconto di Nesti, e cercheremo di capire cosa è successo in questa conta e riconta dopo i seggi chiusi e poi riaperti. Insomma, situazione davvero caotica in quella di Signa, mentre ci chiedevate conto anche di Bagno a Ripoli, situazione più chiara. Pignotti, classe 89, esponente giovanissimo del centro-sinistra, nuovo sindaco di Bagno a Ripoli, il candidato vincitore delle primarie del PD di al 54,3% dei consensi, distanziando la candidata di 5 Stelle Rifondazione Redini al 18,6%. Dunque Bagno a Ripoli al suo nuovo sindaco.
Popolare Network, tra pochi secondi torniamo subito dopo.
Buongiorno, le notizie delle 8.30. La diplomazia americana cerca di portare avanti il suo piano per un cessate il fuoco a Gaza. La proposta è stata votata anche dal Consiglio di sicurezza dell'ONU, con l'unica astensione della Russia. Manca l'appoggio ufficiale di Netanyahu e di Hamas. A questo lavorerà oggi Anthony Blinken in visita in Israele. Questa mattina nuovi raid israeliani sul Libano. La guerra in Ucraina, Zelensky è in Germania. Oggi e domani a Berlino la conferenza per la ricostruzione. Nel fine settimana invece ci sarà la conferenza di pace organizzata dalla Svizzera ma senza la Russia. Nelle ultime ore diversi raid russi nel sud-est, ci sono morti e feriti. In Francia, corsa dei partiti per organizzare la campagna elettorale in vista del voto anticipato voluto da Macron. L'azzardo del presidente potrebbe aprire le porte del governo all'estrema destra. L'avanzata delle destre nelle europee ha scompaginato i piani di partiti e leader politici in tutto il continente. Ieri sera le prime riunioni in vista della definizione della maggioranza all'Europarlamento, che dovrà esprimere poi la futura commissione. In prima fila ancora Ursula von der Leyen, ma la sua conferma non è scontata. L'inviato a Bruxelles, Alessandro Principe.
Ursula von der Leyen è in pole position, ma ha bisogno di trattare perché la sua candidatura non è così forte. Negli stessi popolari c'è chi ha molti dubbi su di lei e potrebbe non sostenerla. Lavoro a una maggioranza larga, ha detto quindi, facendo capire che non esclude un'apertura a destra, ma senza cestinare l'ipotesi di un allargamento ai Verdi. I suoi alleati, socialisti e liberali, vorrebbero questa soluzione, mentre hanno già detto no alla destra. Ma entrambi escono indeboliti dalle elezioni, mentre l'affermazione delle destre in molti paesi è un fatto difficile da ignorare. Sono stati intanto scelti in quelle riunioni che citavate i negoziatori ufficiali, per i popolari il polacco Tusk e il greco Mitsotakis, per i socialisti Scholz e Pedro Sanchez. Saranno loro a ribadire il no alla destra. I socialisti, in cambio del sostegno a von der Leyen, otterrebbero la presidenza del Consiglio europeo, e qui si fa ora il nome dell'ex premier portoghese Antonio Costa. Prima riunione dei capi di governo informale il 17 giugno, poi quella ufficiale il 27 e 28, in teoria a metà luglio, quando si riunirà per la prima volta il nuovo Europarlamento, i giochi saranno fatti. Ma c'è un ma. Il terremoto sovranista in Francia e le scosse in Germania e in altri stati rendono la situazione incerta come non mai, con le destre che pressano per avere più peso e più poltrone che contano a Bruxelles.
In Italia, dopo lo scrutinio delle europee, c'è stato quello delle amministrative. La destra si conferma alla guida del Piemonte, vince al primo turno in 6 capoluoghi. Il centro-sinistra ne conquista 10, tre ballottaggi previsti fra 2 settimane, quelli di Cremona, Firenze, Perugia e Bari. A Reggio Calabria è in corso un'operazione dei carabinieri legata ai rapporti fra 'ndrangheta e politica, con 11 persone arrestate. L'inchiesta coinvolgerebbe 3 politici locali e riguarderebbe le comunali del 2020 e le regionali dello stesso anno e del 2021. Il portavoce del ministro Lollobrigida ha annunciato le dimissioni dopo le polemiche sulle frasi antisemite e le lodi ai terroristi neofascisti. Era un'altra fase della mia vita, ha detto Paolo Signorelli al quotidiano Il Foglio, a proposito della chat col capo ultra della Lazio Piscitelli, emersa da indiscrezioni di stampa sull'indagine della magistratura sull'omicidio dello stesso Piscitelli. E stamattina Il Sole 24 Ore ha pubblicato un'intervista alla presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde. Il tema centrale sono i tassi di interesse dopo la decisione presa pochi giorni fa di abbassarli per la prima volta dal 2019. Lagarde dice al quotidiano che questa riduzione non significa che sia iniziato un percorso di discesa lineare e che potrebbero esserci di nuovo dei periodi di mantenimento dei tassi. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
Sembra impossibile agire per un mondo senza guerra. Tutto è impossibile, finché non si trova il modo di realizzarlo. Dona il tuo 5 per 1000 a Emergency, codice fiscale 971-471-10155. Scopri di più su emergency.it/5 per 1000.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada N1, 5 km di coda per veicolo fermo in avaria in direzione nord tra Calenzane e Piombino Variante. In A11 code a tratti per traffico tra Pistoia e Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, il tutto verso il capoluogo. Ci spostiamo in Fipili per incidente, 2 km di coda in direzione mare tra La Strassigna e Montelupo. Verso Firenze coda per curiosi tra Montelupo e Ginestra e code a tratti per viabilità esterna che non riceve tra Ginestra e Firenze Scandicci. Trova inoltre coda in uscita a Scandicci per chi proviene da Firenze. Prima di salutarci per il TPL, parte oggi 11 giugno la nuova linea extraurbana delle linee toscane tra San Gimignano e Volterra. La linea si chiama 31 come il numero di chilometri che separano San Gimignano e Volterra. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Ciao Tour! Dal 27 al 29 giugno la partenza del Tour de France per la prima volta nella storia dall'Italia e proprio da Firenze. Un grande evento sportivo e una festa per la città. Tutte le informazioni, il programma completo, il percorso di gara, le modifiche alla viabilità e alla sosta su www.comune.fi.it.
Walter Albini, il talento, lo stilista. Fino al 22 settembre al Museo del Tessuto di Prato la mostra dedicata ad un protagonista assoluto della moda degli anni 60 e 80, considerato il primo stilista italiano di prêt-à-porter. Grande disegnatore e instancabile innovatore, Albini è stato ideatore di tanti stili e look diversi. In mostra, oltre 300 tra disegni, fotografie, abiti, accessori e tessuti che ricostruiscono le vicende di un mito della grande moda italiana. Info e biglietti su museodeltessuto.it. Dopo il sold out e le richieste di nuovi viaggiatori, parte il secondo viaggio in Algeria fra deserti, oasi e storia millenaria dal 28 ottobre al 7 novembre.
In jeep con autisti Tuareg percorreremo il Sahara algerino, uno dei più bei deserti di sabbia del mondo, e visiteremo le rovine di civiltà puniche, romane e bizantine.
Le architetture arabe ed ottomane e i boulevard coloniali francesi delle grandi città, le oasi preistoriche, le incisioni rupestri, i canyon e le rocce erose dal vento.
Algeria, la prima volta, dal 28 ottobre al 7 novembre, in compagnia di Rossana Mamberto, posti limitati.
Informazioni e prenotazioni su Controradio.it, sezione viaggi e banner Algeria. Musica sulle Apuane 2024. Il festival da 12 anni propone eventi di musica e teatro alla scoperta dei luoghi più suggestivi delle Alpi Apuane. 13 appuntamenti gratuiti di musica e teatro con compagnie e musicisti nazionali, i giovani delle scuole musicali, le associazioni del territorio e tante storie da raccontare. E per ogni spettacolo previste escursioni con accompagnatori CAI. Dal 20 giugno al 15 settembre, musica sulle Apuane, per chi ama la musica e la montagna. Info su musicasulleapuane.it.
Resistenza globale
contro il vuoto che assale.
Resistenza globale,
se no qui finisce male.
Sosteniamo la raccolta fondi per la digitalizzazione dei documenti dell'Istituto Storico Toscano della Resistenza, per preservare e tramandare alle generazioni future un pezzo fondamentale della nostra storia. L'appuntamento è mercoledì 12 dalle 19.30 per la cena in piazza al centro commerciale San Donato di Novoli in via Forlanini a Firenze. Una serata con Max Collini in Storie di antifascismo senza retorica. E in diretta su Controradio dalle ore 20, testimonianze e musica di Controradio. Iniziativa di Unicop Firenze e della Fondazione Il Cuore Si Scioglie in collaborazione con Sicrea e Controradio.
Controradio.
Le 8:40, ti faccio un elenco di tutti e 10 i candidati di Firenze?
No, basta. No. Abbiamo dato, andiamo a questo punto a capire...
Alle cose maggiori, dici
No, andiamo a capire il contesto intorno a Funaro e Schmidt, perché comunque rimane interessante.
Va bene, allora, Heike Schmidt è al 32,8%, questo lo possiamo dire con tutti i 360 seggi chiusi. Sara Funaro è al 43,17, quindi c'è uno stacco superiore ai 10 punti percentuali. Per quello che riguarda Stefania Saccardi, la Saccardi si ferma al 7,29% rispetto a delle aspettative con appunto una percentuale a due cifre. Andiamo a vedere Cecilia Del Re, che prende il 6,21%, e ancora Dimitri Palagi 5,45%. Per tutto quello che riguarda gli altri candidati siamo allo 0, a parte Lorenzo Masi del Movimento 5 Stelle, che prende il 3,35%. Quindi queste sono le cose principali, diciamo così, per quello che riguarda le elezioni fiorentine. Naturalmente gli occhi puntati adesso sono tutti su queste due settimane in vista del ballottaggio. Ballottaggio tra l'altro che capita durante quello che a Firenze è un ponte, perché si voterà domenica e lunedì mattina è il 24, a Firenze San Giovanni, è la festa del Santo Patrono. Quindi bisognerà vedere anche rispetto alla flessione fisiologica che c'è ai ballottaggi se ci sarà una ulteriore flessione per quello che riguarda il voto dei ballottaggi a Firenze, proprio perché questa coincidenza con questo ponte. Ma adesso lasciamo Firenze però.
Eh sì, perché una notizia certa ce l'abbiamo, che è stata eletta la prima sindaca di Prato. Stiamo parlando di Ilaria Bugetti, l'abbiamo in collegamento con noi. Ben trovata, buongiorno.
Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti voi.
Subito al lavoro alle 8 del mattino, anche se ieri avete fatto tardi, secondo me.
Ieri abbiamo fatto un po' tardi.
Va bene.
In realtà sono già al lavoro da un'ora più o meno.
C'era la questione di un possibile ballottaggio, invece, come dire, ha premiato la sua campagna elettorale, ha premiato il lavoro di questi ultimi 10 anni, che la lettura di questo voto da parte sua.
Beh, sicuramente la lettura è articolata, nel senso che sì, sicuramente c'è la storia, la mia esperienza, la conoscenza di tante persone, quindi una storia che viene da lontano, costruita piano piano negli anni. Ma qui c'è stato anche un progetto politico che vede una coalizione larga, insieme ad AVS, Movimento 5 Stelle, due liste civiche. Ognuno di questi ha fatto un grandissimo risultato, quindi oltre al PD, che già dall'Europea avevamo visto in crescita, abbiamo cercato con queste forze di coalizione di arrivare un po' a tutti i mondi, a tutta la città, quindi anche al mondo civico. Credo che questo poi abbia premiato insieme a tutti i valori aggiunti insieme.
Prime questioni a cui mettere mano subito, ha detto che è già al lavoro stamattina.
Beh, sì, stamattina ero al lavoro con la rassegna stampa, con i numeri, ero a guardare bene, perché ieri poi non ho avuto il tempo di sera di guardare insomma tutte le percentuali, di avere contezza, quindi stavo un po' studiando questo. Le prime cose da fare, come ho detto, è nei prossimi giorni, una volta ci sarà la programmazione, voglio fare un giro degli uffici e conoscere la struttura, perché in parte la conosco già, però credo sia importante conoscere più persone possibili, tutte le persone che dovranno starti a fianco e lavorare insieme a te, penso sia necessario, ecco, fare questo.
Bugetti, lei lo ha ribadito, il territorio lo conosce bene, però c'è stato un ulteriore passo in avanti in termini di ascolto in questa campagna elettorale. Cos'è che ha recepito anche come elemento aggiuntivo che poi ha integrato nel suo programma e che sarà fra le sue priorità di intervento?
Ma sicuramente io ho parlato di assessore alle frazioni e di provare a riaprire dei luoghi là dove c'erano le circoscrizioni. Per una città così grande come Prato, aver tolto le circoscrizioni ha dato veramente un senso di lontananza, di un po' di solitudine in molti luoghi, in molti paesi. Prato è policentrica, quindi abbiamo tante frazioni che sono anche distanti dal centro, e veramente, cioè, il calo di democrazia con la mancanza delle circoscrizioni si è avvertito tutto. In questi 10 anni non è stato sufficiente per capire appunto quello che era accaduto. Ecco perché io vorrei lavorare da subito per riaprire un centro civico o cercare di capire con le associazioni anche di ciascun luogo come fare per avere un punto di riferimento e riavvicinarsi alle persone.
Vedremo volti soltanto nuovi in giunta?
No, vabbè, l'avevo già annunciato, avevo già parlato del vice sindaco, che è l'attuale vice sindaco, mi starà a fianco oltre al segretario. Quindi questi erano già due nomi annunciati e danno il segno della continuità e dell'innovazione. Bisogna tenere insieme tutte e due le cose, come ho sempre detto. C'è una solida base da cui partiamo, ma c'è anche un nuovo corso da dare, quindi bisogna essere bravi a tenere insieme tutte e due le aspetti.
E allora grazie alla sindaca di Prato, Ilaria Bugetti, grazie. Innanzitutto congratulazioni e naturalmente grazie. Buon lavoro, ci risentiremo.
Grazie anche a voi, buona giornata, grazie, arrivederci.
E alle 8:47 minuti dovremo avere un altro ospite in studio, un'altra ospite, un'altra sindaca che davvero ha fatto man bassa di consensi ieri, già a metà dello spoglio la vittoria era certa, una vittoria che ha raggiunto il 60% possiamo dire, e che si manifesta come la vittoria dal punto di vista territoriale in termini di consensi per il centro-sinistra nel panorama toscano per questa tornata di amministrative. Stiamo parlando della neosindaca di Fiesole, Cristina Scaletti, in collegamento, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno Cristina.
Grazie,
Scaletti.
Grazie, buongiorno a tutti.
La voce ci fa capire che insomma i festeggiamenti sono stati importanti, ma meritavano anche per i numeri che hanno portato a questa vittoria, Scaletti.
Sì, grazie, è stato veramente un momento bellissimo, una grandissima soddisfazione. Sentivamo insomma che i risultati sarebbero stati buoni, ma non ci saremmo aspettati insomma un risultato così incredibile. Insomma, siamo veramente felici e pieni di gioia e di entusiasmo per noi e per, ringraziando le cittadine e i cittadini e per tutto il centro-sinistra.
Anche Fiesole, prima parlavamo di Prato, che è veramente la città policentrica per eccellenza, anche Fiesole è una città complessa da questo punto di vista. Nel nostro immaginario c'è la magnifica piazza Mino da Fiesole, in realtà è un territorio complesso con due valli e con problematiche articolate su più livelli.
Sì, è così, è un territorio variegato con delle differenze, ma anche una grande unità dimostrata anche in queste elezioni. Insomma, tutti hanno concorso a dare un'indicazione molto precisa di, di voto, di intenzione, di cambiamento verso una proposta che era una proposta che mirava soprattutto a ridare, a restituire a Fiesole una vocazione internazionale da ogni punto di vista, insomma, persino dalla cultura fino ai servizi, passando sicuramente attraverso le scuole, attraverso tutto quello che poi, insomma, vorremmo e sapremo essere in grado di mettere in campo in questa città fantastica.
Non è stata fantastica la campagna elettorale? C'è stato qualche momento non proprio, no, proprio lineare, mi verrebbe da dire, per usare eufemismi radiofonici. Si vuole togliere qualche sassolino dalla scarpa ora che è sindaca?
Senta, allora noi abbiamo, e mi fa molto piacere averlo condiviso con i civici e con tutta la coalizione, abbiamo impostato una campagna elettorale sulla costruzione, non sulla distruzione, sull'unione, non sulla divisione, sulla proposta e non sul conflitto. E non abbiamo neanche risposto quando, insomma, ci hanno spinto ad andare su questi fronti, insomma, è stato proprio voluto, perché credo che quando, insomma, argomentiamo tante volte, insomma, il nostro essere contrari a ogni forma di guerra, insomma, ecco, questo passa anche attraverso le campagne elettorali, attraverso il linguaggio, attraverso le parole, insomma, e quindi siamo molto orgogliosi di questo.
Scaletti, in conclusione, cosa consiglia a Sara Funaro in queste due settimane di ulteriore corsa elettorale? Davvero si intravede sul territorio dell'area metropolitana, Scandicci, Sereni, lei a Fiesole, ma andiamo anche verso Prato, abbiamo sentito Bugetti, davvero un'importante presenza anche di genere a livello politico, ma dal punto di vista, sì, proprio della corsa in questa campagna, si riparte da zero, diceva Funaro, in questi 15 giorni di confronto con Schmidt, cosa consiglia?
Ma innanzitutto un grandissimo in bocca al lupo e sono convinta che ci sia un bel vento, insomma, qui in Toscana, una bella risposta anche a venti diversi che invece magari abbiamo visto in Francia o in altri contesti europei, ecco. Quindi proseguire con il modo gentile delle donne, ecco, questo consiglio che è un po' la cifra di Sara e che è la cifra, insomma, femminile, ecco, che fa un gran bene in questa campagna elettorale.
Grazie a Cristina Scaletti, neo sindaca di Fiesole, buona giornata e buon lavoro, grazie, ci risentiremo.
Grazie a tutti, grazie.
Ci spostiamo da Cristina Giachi, se la regia mi conferma, buongiorno anche lei, bentrovata.
Buongiorno, bentrovati.
Si ritrova
congratulazioni a Cristina Scaletti.
Si ritrova nel consiglio che ha dato a Sara Funaro?
Sì, devo dire che ha ragione Cristina, questo vento nuovo si sente, è l'occasione di avere tante prime cittadine, tante sindache, è una bella chance di rinnovamento, secondo me.
Senta, se prego, volevo chiederle questo. Io so che in questo momento poi è difficile dire delle cose con chiarezza, però se io le dico, lo dico io, niente apparentamenti, niente accordi, appello alle cittadine e ai cittadini, se lei non può dirlo, batta le ciglia due volte.
Che in radio si vede.
No, io credo che questa sia la risposta più razionale e più anche responsabile di fronte al risultato che le urne hanno consegnato ieri a Sara Funaro, al PD, a tutti noi. Un momento di grande senso di responsabilità che porta a ristabilire, diciamo, nei binari giusti questo confronto elettorale, cioè un confronto tra un centrodestra molto arrembante, forte nel paese, fortissimo in Europa, anche meno centro e più destra in Europa, che si è nascosto sotto le gonne del civismo, ma i cittadini di Firenze non ci sono cascati, hanno infatti riconosciuto il marchio, e di fronte un centrosinistra che finalmente in una, diciamo, versione, in una prospettiva compatta, i cittadini potranno votare e destinare al governo della città. Ecco, io credo che ora la campagna elettorale, la battaglia elettorale sia nei suoi binari giusti e che sia giusto rivolgersi agli elettori, perché sono loro che devono decidere. Sono stati quelli delle diverse, diciamo, parti e tifoserie
alimentati, fomentati in questi mesi, e quindi non è pensabile che solo in base a degli accordi si pretenda che loro cambino idea. Bisogna convincerli, quindi è una vera campagna elettorale, come ha detto ieri Sara giustamente, che riparte da zero e che deve conquistare la fiducia degli elettori di centrosinistra per consegnare ad una vera novità il governo della città, cioè alla prima sindaca donna. Lo sentivamo ora, è un esercizio di leadership differente, nuovo, quello delle donne, e credo che sia arrivato il momento anche per dare un segnale che può nascere solo dalla massa critica, cioè dall'essere molte al lavoro nelle istituzioni e nei ruoli di vertice. Quindi ecco, io mi sembra un bel momento esaltante e anche molto di grande responsabilità, ecco, per il futuro delle città e di Firenze.
Il sindaco Lorenzo Falchi, buongiorno e bentrovato.
Buongiorno a tutti voi.
Mi dà ancora 30 secondi perché volevo chiedere un'ultima cosa a Cristina Giachi?
Ma certo, assolutamente.
È possibile, Cristina Giachi, che Heike Schmidt, rispetto ad un voto che ricorda quello di Galli di qualche anno fa, cioè l'impressione che si ha, la sua lista non è andata male, ma che come candidato, cioè noi abbiamo visto i voti della destra fiorentina storicamente negli ultimi 20-30 anni, cioè non ha portato un suo valore aggiunto, o no? O è un giudizio ingeneroso il mio rispetto ad Heike Schmidt?
No, io credo proprio che sia così, cioè il successo della sua lista civica denota il fatto che c'è un civismo anche critico che cerca una risposta. Dall'altro, la destra ha fatto il suo solito risultato, anzi forse, e lui non è stato in grado di esprimere un progetto di città credibile che trainasse la destra. Forse anche questa ambiguità sul civismo che è stata giocata fin dall'inizio, in cui appunto ci si manifestava civici e poi ci si girava accompagnati dai campioni della destra fiorentina e nazionale. Io credo che in politica si possa interpretare molto la realtà, ma non si possa giocare sul doppio registro, perché gli elettori non sono ingannabili, ecco, fino a questo punto. E quindi quando si cerca di contrabbandare una cosa per un'altra, il premio non arriva. E non c'è stata, soprattutto devo dire, mi ha sorpreso una proposta, una visione di città, anche diciamo in qualche modo la sciatteria vorrei dire di depositare un programma di 2,5 pagine, bene o male Farafonaro ha depositato 90 pagine di programma elettorale con proposte concrete per la città, una visione di Firenze che parte dalla sua condizione concreta dopo questi anni di governo e che traccia delle linee chiare per il futuro, no? Quindi credo che
avremo modo poi di tornare su questo, perché insomma 2 settimane ci separano dal voto, ancora ci concediamo delle valutazioni soprattutto nella giornata di oggi, ma ringraziamo per queste analisi Cristina Giachi, consigliera regionale del Partito Democratico. Buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata e buon lavoro.
Risalutando il sindaco di Sesto Fiorentino, esponente di Sinistra Italiana, Lorenzo Falchi, allora una sua valutazione anche rispetto a Alleanza Verdi e Sinistra nel panorama europeo, che comunque ha raggiunto davvero un buon risultato.
Sì, assolutamente, noi siamo molto felici, il 6,8% a livello nazionale, oltre il 7,5% in Toscana, ma soprattutto un aumento davvero forte del numero assoluto di voti rispetto alle politiche. Serve assolutamente per consolidare un progetto politico nel quale noi crediamo molto, cioè un'alleanza strutturale tra la sinistra di questo paese e le realtà verdi ambientaliste. Le due emergenze, quella sociale, economica e ambientale, vanno tenute insieme. Mi sembra di poter dire assolutamente che la proposta politica, il posizionamento politico e anche le candidature che siamo riusciti ad avanzare alle elezioni europee hanno rappresentato un elemento di assoluta novità in queste elezioni, quindi per noi è una bella soddisfazione, ma è anche un grosso carico di lavoro, perché ovviamente per noi assolutamente il lavoro non è finito, vogliamo mettere a frutto questa fiducia che ci è stata data anche a livello territoriale, perché insomma in Toscana il 7,5 significa essere una tra le più importanti forze politiche che possano e dovranno giocare un ruolo sul futuro della nostra regione, quindi siamo molto soddisfatti da questo
punto. Questo non potrà non essere una conseguenza per quello che riguarda la vita politica regionale dei prossimi mesi, mi verrebbe da dire.
Ma assolutamente, io credo che la guida della nostra regione deve fare una scelta, insomma, non è possibile pensare di andare avanti con un rapporto esclusivo, quasi ossessivo, con Renzi e Saccardi, che hanno dimostrato sia a livello nazionale sia a livello locale quello che noi dicevamo da tempo, cioè che sono il terminale ormai finito di una serie di interessi economici, anche locali, localistici, che non hanno più senso di essere, diciamo, quell'interlocutore privilegiato all'interno di una coalizione progressista, anzi rischiano e portano a deragliare quelle coalizioni se appoggiano esclusivamente in maniera davvero quasi ossessiva, come abbiamo visto nei mesi e negli anni passati, rispetto a quel tipo di interlocutori. E questo la Regione Toscana dovrà decidere, il suo presidente, da che parte andare, se proseguire in questa strada o allargarsi invece a sinistra, fare un ragionamento completamente diverso rispetto a quello che abbiamo visto finora. Ma tutte e due le cose insieme non si tengono, insomma, non si può far finta di nulla.
A questo proposito, Falchi, anticipiamo anche ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici che noi domani avremo il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, nei nostri studi per commenti sì su questa tornata elettorale, ma anche una proiezione verso quello che sarà il lavoro in vista delle regionali del 2025, anche gli equilibri, no, di questa coabitazione all'interno della giunta con Italia Viva.
Noi abbiamo fatto una lunghissima maratona elettorale, siamo un po' stanchi, ce lo dai un suggerimento di una domanda da fare al presidente Giani?
Assolutamente sì, se non ho visto male, ieri nella sua analisi politica sommava nel risultato delle europee sulla Regione Toscana Alleanza Verdi e Sinistra insieme a Renzi. Ricordiamo ovviamente al presidente che Alleanza Verdi e Sinistra non fa parte della sua maggioranza e che si aprirà una discussione con il Partito Democratico, con le altre forze progressiste, con il Movimento 5 Stelle, perché abbiamo bisogno di introdurre elementi di novità. Non è che cambia il quadro e tutto rimane com'è, insomma, questo non esiste in politica, non esiste in Toscana, non esiste da nessuna parte. Quindi gli chiederei questo: come pensa di poter affrontare una fase politica nuova che si apre e che non è che può essere affrontata con le stesse ricette, con le stesse coalizioni e con gli stessi rapporti del passato? Insomma, noi non interessano le poltrone, non interessano i posti, non abbiamo mai chiesto di aprire un'interlocuzione sul governo della Regione Toscana, ci interessa capire in che direzione il Partito Democratico e le altre forze politiche progressiste vogliono andare in questa regione, perché insomma abbiamo molti aspetti su cui riteniamo ci sia da fare molto di più e meglio rispetto a quello che abbiamo visto.
E allora non mancheremo di sollecitare Giani su questo domani su Controradio Web TV. Grazie a Lorenzo Falchi per essere stato con noi.
Grazie a voi, buon lavoro.
WOM Fest Off on Tour 2024, il nuovo format itinerante di WOM Fest, la grande musica dal vivo, arriva nella provincia lucchese. Giovedì 27 giugno a Porcari, Dargen D'Amico. Dopo il successo sanremese, il rapper milanese sarà in Piazza Orsi con ingresso gratuito. Il 20 luglio in Piazza Ricasoli ad Alto Pascio, il live travolgente dei Bunker 44 e in apertura dal Rock Contest Elso. Info e biglietti su womfest.it.
Crazy de Ma, il capolavoro di Fabrizio De André dal vivo nell'imperdibile concerto di Mauro Pagani il 15 luglio a Fiesole nell'ambito dell'estate fiesolana 2024. A 40 anni dall'uscita, un concerto speciale dedicato a uno dei migliori dischi italiani di tutti i tempi. Coautore dell'album con l'indimenticato Faber, Mauro Pagani presenta Crazy de Ma lunedì 15 luglio al Teatro Romano di Fiesole. Prevendite Ticket One, info www.estatefiesolana.it.
Controradio da oltre 20 anni partecipa a bandi europei, ministeriali, regionali e di fondazioni private che prevedono azioni di comunicazione sul territorio. Negli ultimi 5 anni ha vinto 7 bandi, di cui 4 del Parlamento e della Commissione europea.
Controradio è anche partner di progetto di molti enti e associazioni che utilizzano il suo crossmedia con radio, internet e canali social per la disseminazione dei risultati.
Per il tuo prossimo progetto,
pensa a Controradio. È un buon partner che può rendere la tua proposta più completa.
Per saperne di più, scrivi a crossmedia@controradio.com e consulta controradio.com.
Controradio.
Raffaele, proseguiamo in questa riflessione che stiamo facendo con le analisi dei dati rispetto anche ai contesti territoriali toscani accertati o invece in fase di secondo turno come Firenze e in prospettiva rispetto a possibili equilibri, alleanze, dialoghi non solo per il secondo turno ma anche percorsi verso l'altra data che vediamo all'orizzonte, il 2025, quelle regionali. E allora parliamo, facciamo un attimo il punto su Italia Viva.
Sì, infatti sentiamo Stefania Saccardi che cosa ha dichiarato nel pomeriggio di ieri anche alla luce del risultato elettorale. Ascoltiamola insieme.
No, dopo i sondaggi che avevamo avuto qualche giorno fa è evidente che ci aspettavamo un risultato migliore. Ora siamo intorno al 7,5%, ma era evidente, almeno io la leggo così, che dopo che erano usciti i sondaggi che davano Sara Funaro sotto il 40% e davano noi in qualche modo a doppia cifra, è cambiata in qualche modo la campagna elettorale e si è cominciato a parlare di voto utile, maggiore polarizzazione, c'è un solo centro-sinistra, eccetera, e quindi in qualche modo c'era da aspettarsi che con questa campagna che è stata fatta contro chi poteva togliere voti al centro-sinistra, chiaramente poi alla fine, anche con il vento che c'è in Europa e che si sta verificando in Europa, ricordo che a seggi ancora aperti abbiamo cominciato a sentire la vittoria di Le Pen in Francia, Macron che convoca, fa lo scioglimento del Parlamento e quindi convoca le elezioni anticipate, insomma c'era da immaginare che la paura della destra in qualche modo ricompattasse sulla forza politica più forte all'interno del centro-sinistra e quindi che in qualche modo la candidatura mia di Cecilia eccetera venisse in qualche modo penalizzata da questo tipo di campagna elettorale che polarizzava su due forze politiche e che faceva appello al voto utile. Il dato comunque interessante è che se si fossero fatte le primarie o si fosse fatto un accordo probabilmente non c'era bisogno del secondo turno, c'è anche questo dato.
Ecco, questo insegna che quando il centro-sinistra si divide si perde.
Non c'è dubbio, ma noi su questo non abbiamo nessuna responsabilità, per cui è un dato evidente, se il mio consenso si colloca tra il 7 e l'8, diciamo, quello di Cecilia mi sembra intorno al 6, più o meno, poi vediamo un po', ma insomma diciamo che il trend sembra essere questo, è evidente che con il 13-14% in più non ci sarebbe stato bisogno di ballottaggio.
E che cosa porterete al ballottaggio?
Che vuol dire?
Cioè, che tipo di apporto intendete portare?
Ma senta, noi ora adesso credo che ci prendiamo 2 o 3 giorni di pausa, io naturalmente continuo a lavorare in regione come ho sempre fatto, per la verità, senza mai smettere, e poi faremo le nostre valutazioni, faremo anche un'analisi del voto. Non mi pare che ci sia tutta questa fretta a voler venire a parlare con noi, francamente. Noi si parla sempre con tutti, io ho sempre detto rispondo a telefono a chiunque, quindi se si ha voglia di ragionare con noi senza arroganza e con disponibilità, noi siamo sempre disponibili.
E questa era Stefania Saccardi, naturalmente il riferimento, come dire, di divisi si perde, un riferimento non proprio precisissimo, nel senso che il centro-sinistra non ha ancora perso, diciamo così, a Firenze c'è un ballottaggio con 10 punti percentuali che lo dividono dal centrodestra. Matteo Biffoni è il presidente dell'ANCI della Regione Toscana e sindaco uscente della città di Prato dopo due mandati. Buongiorno Biffoni, ben trovato.
Buongiorno a tutti voi e vostri ascoltatori.
Mi scappa a chiamarla sindaco, mi scusi.
Diciamo, tecnicamente fino a credo giovedì mi pare, siamo ancora, non c'è la proclamazione, adesso non si mi ricordo, giovedì, venerdì, non so quando c'è la proclamazione, tecnicamente è ancora così, diciamo quasi in quiescenza.
Vabbè, con muso lungo, magone, mancanze, e manca il suo ufficio, qualcosa, no, è tranquillo.
No ragazzi, cioè nel senso,
sì, pretese non guarda mai indietro, guarda sempre avanti. Questo,
certo, nel senso è chiaro che qualcuno mi avesse detto guarda c'è l'opportunità di rifarlo, io probabilmente avrei chiesto la fiducia a Pratesi, devo dire, per l'affetto che mi stanno dimostrando, per quello che sta succedendo in città in questi giorni eccetera, e anche per i risultati delle amministrative di ieri, credo che si poteva aspirare a fare un buon risultato. Detto questo, è stato un capitolo meraviglioso della mia vita, stupendo della mia vita, è stata una cosa bellissima e che auguro a tutti di vivere, per quanto è stato emozionante e tutto, che si chiude una porta e si spera si apra un portone, adesso vediamo quello che succederà in futuro.
Del portone parleremo tra poco, abbiamo raccontato prima in diretta con la voce di Ilaria Bugetti del risultato al primo turno a Prato, quindi immagino grande soddisfazione da parte sua. Rispetto a quello che sentiva invece su Firenze, lei che idea si è fatto?
L'idea che mi sono fatto è che a Firenze non si sono determinate le condizioni per poter fare un accordo complessivo e tenesse insieme tutte le forze del centro-sinistra, del campo progressista. Ora io non mi chiedete il perché oggettivamente non avendole seguite non ne avrei la più pallida idea. Dispiace perché insomma questo ovviamente poi comporta una suddivisione delle forze e rischia di portare rischi che ha portato Sara al ballottaggio. Detto questo, però fatemi dire anche un'altra cosa, nemmeno a Prato avevamo chiuso con tutti, noi siamo riusciti a chiudere l'accordo con il Movimento 5 Stelle, il che ha comportato la proposta alternativa da parte del mondo progressista, chiamiamolo così. A Prato c'era un rassemblement in cui c'era Italia Viva, Azione, socialisti, che erano ovviamente candidati contrapposti a noi, a Ilaria Bugetti, eccetera. Quindi diciamo è chiaro che le dinamiche poi territoriali ti portano certe volte ad avere appunto delle dinamiche su cui non riesce a chiudere un cambio campo largo, per esempio penso ai miei amici di Reggio Emilia che invece hanno chiuso un campo larghissimissimo tenendo dentro anche Azione, tenendo dentro anche, se non ricordo male, Italia Viva, che dice un 5 Stelle, AVS, insomma ogni territorio poi ha le sue dinamiche. Firenze è andata così.
Tra poco alle 12 Fossi, il segretario del PD toscano, farà le valutazioni post voto del partito, un partito democratico, leggiamo, che riprende il primato 31,9, la Toscana si riaccende di rosso da Repubblica. Come presidente di ANCI, che valutazioni fa sui contesti locali, i comuni chiamati al voto, 185 nella nostra regione in questa mandata?
Diciamo ci sono state tante riconferme. Il che significa è quando eleggi un sindaco di solito fa questo mestiere tanto per passione e poco per altre aspirazioni, diciamo così. Tutto sommato sì, diciamo il come presidente dell'ANCI noi non possiamo far altro che dare l'imbocca, io diciamo uscente anche questo, che dare l'imbocca al lupo a tutti i sindaci, ai sindaci diciamo più anziani, diciamo così, non dico nulla, tanto sanno benissimo quello che è il valore dell'associazione. Ai nuovi sindaci dico ANCI è un valore per tutti, l'associazione dei comuni in questi anni ha fatto delle battaglie strepitose, il direttore Simone Gheri ha fatto un lavoro eccezionale, tutto il suo staff sono persone competenti e appassionate, utilizzate ANCI, dategli fiducia perché oggettivamente possono dare importanti risposte ai comuni che ne hanno bisogno. Oggettivamente.
Senta, sì, Biffoni, senta, ieri Dario Nardella, quando ha annunciato appunto di aver vinto, di aver avuto veramente tante preferenze per l'Europa, ha detto una cosa importante, ha detto si fa avanti una nuova generazione, è una nuova generazione che proviene proprio dal mondo delle sindacature, diciamo così, proprio dai sindaci, E questo è un messaggio che non riguarda soltanto lui che andrà in Europa come parlamentare europeo, ma che riguarda alcuni sindaci uscenti, penso a lei, penso a Scandicci, penso ad altre realtà, diciamo, penso a Empoli, penso a tante realtà dove ci sono stati due mandati con un grande gradimento da parte delle elettrici e degli elettori. Si fa avanti questa nuova generazione che proviene soprattutto dal mondo dei sindaci per quello che riguarda il futuro anche per la nostra regione?
Io dico questo, i risultati delle europee parlano molto chiaro. Chi ha portato sempre concretezza, attenzione ai problemi, diciamo, capacità di affrontarli sul territorio è stato premiato e ha avuto un ruolo, ha un ruolo importante nell'ottimo risultato, o meglio, il risultato migliore delle aspettative, diciamocelo come stanno, del Partito Democratico. Penso a mio amico Antonio De Caro che ha 500.000 preferenze, penso al caso di Giorgio Gori, 200.000 preferenze, e poi appunto il risultato di Dario, il risultato di Bonaccini stesso, comunque è un presidente di regione. Nel senso, ora non so se è un fatto generazionale, sicuramente è un fatto in cui io spero, e l'ho detto tante volte anche con lei, dottor Palumbra, ce lo siamo detti tante volte, che il Partito Democratico ascolti di più i suoi sindaci. Non è un partito dei sindaci, quello è un partito che però i sindaci deve ascoltare. La prova provata del fatto che possono essere utili, diciamo così, è nei numeri che in questi anni abbiamo, già anche gli ultimi europei abbiamo portato a casa, e nel fatto che, per esempio, ora io non voglio esagerare con la piaggeria, però nel senso il fatto che si sia riusciti ad avere un buon risultato per esempio a Prato al primo turno, così a città complicata, bla bla bla, per una parte tutti riconoscono che perché si parte da un ottimo giudizio dell'amministrazione uscente, questo ovviamente ha aiutato Ilaria, poi ci ha messo del suo il partito, tutti quanti, però nel senso è chiaro che c'è stata una prevalutazione, diciamo così, che ha aiutato gli elettori a scegliere.
E allora grazie nel frattempo per queste valutazioni, poi avremo davvero modo e tempo con più calma anche non solo di salutarla ma di condividere con lei riflessioni per un percorso che, diciamo, si fa tappa a queste amministrative ma poi ci sposterà anche verso le regionali del 2025. Grazie a Matteo Biffoni per essere stato
grazie
con noi.
Grazie a voi e grazie, buona giornata grazie, a tutti voi, giornata. A vostra disposizione.
E allora Raffaele, abbiamo un'ultima tranche di speciali lezioni, poi naturalmente nel giornale radio regionale delle 12:47 nella versione serale di Newsline rifaremo sempre più compiutamente il punto, ma nel panorama fiorentino vale la pena anche ascoltare le prime dichiarazioni della candidata sindaco di Firenze Democratica, Cecilia Del Re, che ha sorpreso nella sua performance in solitaria dopo l'uscita dal PD, dopo l'appello alle primarie mancate, dopo la scelta appunto di correre da sola a fronte anche di uno sforzo, di una disponibilità che aveva mostrato in un panorama di un arco di possibili progettualità di sinistra alternativa, rispondendo all'appello positivamente di Tommaso Montanari con l'associazione 11 agosto. Insomma, tutto ciò non è avvenuto. Firenze Democratica ha visto la sua prima cittadina candidata, Cecilia Del Re, che ha superato un 6% e quindi di fatto, diciamo, anche forse inaspettatamente rispetto a una forza mancata inespressa di Stefania Saccardi, si pone più o meno sullo stesso piano. In questi 15 giorni di valutazioni e analisi, però, sentiamo già lei come interpreta il suo voto di ieri e anche il contesto dei candidati che hanno corso nell'area del centro-sinistra.
Poteva essere evitato, senza dubbio poteva essere evitato, perché con le primarie e con una candidatura forte e condivisa messa in campo dal PD, ecco, questo sarebbe potuto non succedere. Vedete, a Bagnoarricoli, a Scandicci, dove sono state fatte le primarie, il PD riesce a vincere, a affermarsi al primo turno, oppure anche a Prato, ecco, sta affermandosi al primo turno con una candidatura che è stata condivisa e frutto di un lungo confronto, non anticipata di 6-7 mesi, anticipando addirittura appunto le coalizioni e addirittura un programma e un progetto di città. Lo sappiamo che il PD non ha voluto parlare di un progetto di città, non ha voluto mettere in discussione, ecco, alcune scelte proprio per interpretare i bisogni e le necessità crescenti che Firenze doveva e stava affrontando. quando, e quindi ora ci si ritrova a questo punto a un ballottaggio certo. Vediamo quello che succederà, noi ci confronteremo con gli iscritti, ma insomma su questo vedremo nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Siamo nati 5 mesi fa, senza dubbio abbiamo un potenziale superiore, anche perché non avevamo il traino delle europee, la campagna è stata polarizzata su Meloni Schlein e poi a cascata su Firenze, su Schmidt Funaro, e quindi diciamo è ovvio che questa polarizzazione ha fatto sì che ci rimettessero delle liste civiche come la nostra, che sono nate da poco e che hanno parlato di temi.
E allora veniamo ad un ultimo referente, insomma, in questo panorama all'interno del centro-sinistra, che è il candidato di sinistra Dimitri Palagi, che ha ottenuto, ora nello specifico torniamo alle percentuali per quanto riguarda gli altri candidati. Raffaele, mi confermi un più 5% per quanto riguarda Dimitri, andiamo a cercarlo, ecco.
Dimitri Palagi 5,45.
5,45, Dimitri Palagi, che ha sottolineato ieri anche ai nostri microfoni: noi non faremo alcun apparentamento e sicuramente non voteremo a destra, poi vogliamo capire cosa accadrà nei prossimi giorni. Per quanto riguarda le indicazioni, non sono più i tempi in cui gli elettori rispettano le indicazioni. Forse di diverso avviso Lorenzo Masi, che ieri davvero non apparso, perché è stato un po' anche lui uno degli assenti, non posso dire grande perché non ha ottenuto grandi percentuali.
Siamo al 3,35%.
In una campagna elettorale partita tardissimo, un accordo appeso e poi mancato del Movimento 5 Stelle con il Partito Democratico, al ballottaggio il centro-sinistra dovrà essere compatto e unito, ha detto, forse rilanciando la palla, ma non penso interessi insomma al PD in questo momento volgersi verso i 5 Stelle.
No, ma perché soprattutto, come dire, lì le grandi questioni, ma poi abbiamo sentito in queste ore, riguardavano da un lato ovviamente la percentuale raggiunta da Sara Funaro e dall'altra parte ovviamente, cioè, immaginati se Stefano Zaccardi avesse portato a casa un 13%, oppure un Lorenzo Masi avesse portato a casa un 8%, saremmo a fare discorsi forse un pochettino diversi, diciamo così, oggi rispetto a quelli che stiamo facendo, così come appunto anche la Cecilia De Re eccetera, e invece appunto queste percentuali diverse anche dai sondaggi, lo diceva Stefania Saccardi, anche dai sondaggi, che poi erano sondaggi alle volte anche trasversali, non erano soltanto sondaggi commissionati da un partito interessato o da un candidato interessato a sentirsi dire delle cose. Questo è stato un po' l'effetto spiazzamento di ieri pomeriggio.
Poco spiazzamento e molta soddisfazione fin anche da urne ancora sì chiuse, ma a scrutinio aperto ma non definitivo. La vittoria di Claudia Sereni per quanto riguarda il territorio di Scandicci è apparsa insieme a quella di Scaletti fra le più evidenti sin da subito. Stiamo parlando appunto della candidata del centro-sinistra che ha raggiunto il 55,8%, sostenuta da Partito Democratico, 5 Stelle, Alleanza Verde di Sinistra e Azione, e che dunque è diventata la nuova sindaca di Scandicci. Al momento proprio del risultato elettorale che l'ha vista vittoriosa, l'abbiamo raggiunta ieri nella speciale maratona di Newsline su Controradio Web TV, sentiamo un estratto delle sue prime dichiarazioni.
In un momento di grande entusiasmo qui a Scandicci, siamo al comitato, quindi scusate i rumori, persone.
No,
ma
ci mancherebbe, è il bello della diretta, come diciamo, un doppio sforzo da parte sua, anche le primarie che l'hanno vista affermarsi, adesso questa soddisfazione per un futuro di Scandicci improntato su quali priorità?
La priorità sarà quella di stare in contatto continuo con i nostri cittadini, le nostre cittadine che ci hanno scelto anche per questa capacità di essere continuamente in relazione, di tornare a essere una sinistra popolare che sa farsi carico dei bisogni delle persone e rilanciare però verso la realizzazione dei progetti e degli investimenti più importanti. Scandicci si trova in un momento storico molto particolare dopo decenni di lavoro, di progettazione su alcuni grandi progetti, appunto come quello del completamento del nuovo centro. Bene, noi ci troviamo nella possibilità di entrare nella fase di realizzazione, quindi appena entrerò lì ovviamente la priorità sarà data alla realizzazione di una squadra forte, di una squadra capace di rendere realtà appunto questo grande portato progettuale. Poi inizieremo subito a lavorare al progetto di questo parco cittadino nel cuore del nostro nuovo centro urbano, una sorta di Central Park per la città di Scandicci, che dovrà presto appunto insieme con noi diventare realtà. All I can ever be to you is the darkness that we know, and this regret I got accustomed to. Once it was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other woman. So I can't play myself again. I should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes.
In conclusione di Newsline, questa prima fascia mattutina dell'informazione locale, uno sguardo anche ad altri comuni dell'area metropolitana e non solo. Dicevamo di Empoli, si decide al ballottaggio, la sfida Mantellassi e Masi. Stiamo parlando di una sfida tutta a sinistra. Il candidato del centro-sinistra col PD al 49,5% Mantellassi e lo sfidante 19% Leonardo Masi, candidato della coalizione 5 Stelle e Sinistra e Buongiorno appunto Empoli. Francesco Pignotti invece diventa il nuovo sindaco di Bagno Arripoli, esponente del centro-sinistra, il candidato vincitore delle primarie del Partito Democratico al 54,3% dei consensi. Poi c'è il ballottaggio a Calenzano tra Giuseppe Carovani Sinistra e Maria Arena PD, e potrebbe dare ai comuni della Piana tra Firenze e Prato un altro sindaco espressione di partiti di sinistra, come è già successo a Sesto Fiorentino nel 2016 con Falchi, poi confermato nel 2022 a Campi Bisenzio nel 2023, dove Tagliaferri sta guidando una giunta con la sinistra radicale 5 Stelle, Buongiorno Campi, dopo aver battuto il candidato del Partito Democratico. Colpo di scena invece a Signa, abbiamo detto, una sospensione che era un passo dal ballottaggio, mancavano due sezioni, non sono state ancora scrutinate, c'è stato uno stop, vediamo quale tipo di irregolarità ha inciso in tutto questo, ma direi, Raffaele, che ci riaggiorneremo nei nostri prossimi spazi informativi.
Anche per fare un'analisi poi dei flussi elettorali, capire chi ha votato per chi, come si sono spostati i voti, stiamo dando uno sguardo approfondito anche alle preferenze che i candidati delle varie liste hanno ottenuto. Molti candidati, diciamo così, di alcune liste hanno ottenuto zero voti, e questa cosa ci fa venire in mente una delle cose più esilaranti di quello spettacolo teatrale diventato un libro e poi un film di Andrea Muzzi, che si chiama All'alba perderò, che racconta la storia vera di un candidato nel pesarese, una cosa del genere, che appunto prese zero voti e che, intervistato dai giornalisti il giorno dopo le elezioni, gli chiesero: ma insomma, non l'ha votato la sua famiglia, lo capiamo, non ha votato neanche lei per se stesso? E lui rispose: non mi fidavo. E questo probabilmente è una cosa
invece
che
invece i cittadini di Peccioli si fidano parecchio, perché il settimo mandato per Macelloni, cioè veramente
nemmeno ai tempi di Tito, capisci? Verrebbe da dire, ecco.
Prima o poi ci faremo uno speciale, sì assolutamente. Ma 9:28 minuti, siamo a ridosso del GR di Popolare Network, ci risentiamo in Newsline domattina con uno speciale ancora elezioni, praticamente, perché analizzeremo i flussi con il professor Floridi, avremo il presidente Gianni su Controradio Web TV dalle 8:40 e insomma, quindi non mancheranno ulteriori informazioni ma anche aggiornamenti in tempo reale. Li trovate sui nostri canali crossmediali.
A domani con la Newsline delle 8 arriva il giornale radio di Popolare Network. Buona giornata e buon ascolto.
So impatient.